Benvenuti su Radio Rossonera.
Benvenuti su Radio Rossonera. È una giornata complicata, è una giornata triste, è una giornata piena di pensieri, di rammarichi, di rimpianti, con tanta delusione. Con tanta delusione, perché non siamo abituati a pensare a un mondiale senza l'Italia, perché comunque la nazionale, che ad alcuni piace, ad alcuni no, fa strano non vederla ai mondiali, e poi perché è una sconfitta del calcio, del sistema calcio, ma è un discorso lungo, lo analizzeremo a fondo. Più che capire il colpevole, tanto si è puntato comunque per forza di cose il dito contro il CT, bisogna cercare le cause, capire le radici di questo fallimento. In studio, oltre al sottoscritto Pietro Balzano Prota, c'è con me Loris.
Buongiorno direttore, se questo può essere considerato un buongiorno.
E a fianco a Loris c'è in cabina di regia Mr. Simone Cristau.
Ciao a tutti.
Come stai? Come state?
Tu sai come sto.
Potrebbe andare meglio.
Anche perché
non benissimo.
Dovete sapere che ieri sera la partita l'abbiamo vissuta io e Mr. Cristau qui a Radio Rossonera, convinti sotto che in qualche modo l'avremmo
svangata.
Sì. E invece siamo qui. È il momento di vero o falso? È il momento di vero o falso, come sapete lanceremo noi dei vero o falso, leggeremo i vostri, faremo quattro chiacchiere con voi e cercheremo di capire. Ovviamente oggi è un vero o falso orientato sull'Italia, orientato su questo fallimento. Poi da domani, da stasera, volteremo pagina e inizieremo a pensare alla trasferta di Napoli, ai nostri colori, il rosso e il nero, che ricoprono il nostro cuore. Ma noi parliamo di calcio, parliamo di Milan, è vero, ma parliamo di sport in primis. E quindi, cerchiamo
Ti faccio il primo vero e falso, guarda.
Vai, ce l'hai già?
Sì, perché Giuseppe Marino ci chiede, Ventura aspetta il licenziamento FIGC?
Secondo me è vero, in quanto non ha ancora rassegnato le sue dimissioni, e mi chiedo come sia possibile che non lo abbia ancora fatto. Cioè, io ricordo dopo il fallimento del 2014 Prandelli subito in conferenza stampa rassegna le dimissioni, lui invece non l'ha ancora fatto.
Anche per me aspetta il licenziamento, nel senso che qualche soldino in più probabilmente lo vorrà, stavo dicendo estorcere, ma non è proprio un bellissimo verbo, lo vorrà
alzare.
Guadagnare, sì.
Lancio un po' di vero o falso, aspetto le vostre risposte, sentiamo anche le risposte dei nostri ascoltatori. La prima che ho messo giù è: avessimo giocato fino a stamattina saremmo ancora 0-0.
Assolutamente vero, io ho visto poca concretezza, anche io ero convinto proprio ieri che anche se avessimo continuato a giocare sarebbe comunque finita 0-0, comunque non avremmo segnato.
Mister? No, il microfono spento, Salmi accende un attimo il mister,
qua.
Ok?
In effetti sì, probabilmente... Sai cosa? A un certo punto te l'ho anche detto, sembra che proprio non abbiamo peso, cioè, nel senso... Potremmo star qui 20 anni fuori dall'area di rigore loro, però non avevamo proprio niente per sfondare, nel senso che ci mancava proprio quel qualcosina in più.
Anch'io dico vero, oltre a questo sembrava anche una di quelle partite maledette dove comunque sai che non entra perché il tiro del Shaarawy la prende male ed entra, invece l'ha presa al volo benissimo, è andata a centro. Non mi sto appellando alla sfortuna, ma sto dicendo che sicuramente non ne abbiamo avuta. Stamattina discutevo con Pier, parlavamo del fatto dei due rigori non dati alla Svezia, e lui mi diceva, sai, forse hanno cercato di tenerci in gioco fino alla fine. Io dall'altro canto dico anche che ce n'erano due netti per l'Italia. Comunque, Andiamo avanti.
Ti faccio un vero e falso che vorrei che rispondessi proprio tu.
Vai.
Orgogliosi del nostro capitano ieri sera?
Oh, pensa che il mio vero falso è Bonucci è stato il migliore in campo. Vero o falso? Allora rispondo io,
sì,
e dico sì, sono orgoglioso per i coglioni che ci ha messo in campo, perché nonostante un naso rotto e un ginocchio dolorante non ha mollato niente, perché è andato affamato, perché è andato convinto, perché è andato cattivo, perché si è levato la maschera, perché non gliene fregava niente se non cercare di spingere la squadra, perché della BBC è stato forse il migliore, anche se devo dire che sono onesto, Chiellini secondo me ha fatto una buona partita, cosa che non posso assolutamente dire per Barzagli, perché abbiamo visto il vero Bonucci, che avevamo già forse iniziato a intravedere col Sassuolo. Sono convinto che Bonucci stia tornando.
Sì, probabilmente è anche già tornato Bonucci. D'altro Ramona ci scrive: positiva ieri il capitano, un leone, prossima estate così si riposa ben bene. In effetti forse è la prima volta da quando gioca negli ultimi 10 anni che potrebbe riposarsi per un po'.
Vero.
Potrebbe essere una buona cosa, sì.
Vero, vero, vero. Hai altri vero o falso, mister?
Sì, a parte il messaggio di Marco Moccia che scrive: a giugno mi sposo pure, peggio di così. In effetti, condoglianze, caro Marco.
Almeno avevi la scusa per saltare, esatto, il matrimonio.
Allora, Julio Zapata ce ne fa uno. Il presidente della Federazione Gioco Calcio non sa mettere insieme due parole di italiano. E facciamoci due domande sul perché e sul come è presidente della federazione. Vero o falso? Beh, in effetti potremmo farci più di due domande sul perché è presidente della federazione.
Io non so se quale sia vero o falso, nel senso non so cosa bisogna dire. So che mi vergogno tantissimo di avere un presidente federale ignorante, di avere un presidente federale, non, ignorante non è un'offesa, ma insomma si denota una mancanza di lessico, basta questo, che ha avuto uscite razziste, e mi dispiace non avere un presidente federale innovatore che abbia voglia di guardare al futuro e non di portare avanti i valori brutti di una vecchia Italia che forse per diverse motivazioni ora di mettere da parte, in tutto, dalla politica al modo di pensare, al calcio, l'Italia del furbetto, l'Italia del posto, l'Italia della scrivania, dell'attaccarsi alla politica. Basta, basta, basta. Avanti Albertini, avanti Paolo Maldini, avanti Roberto Baggio, avanti al volti nuovi, è il momento dei volti nuovi.
Proprio Ale da casa ci scrive: te la posso girare come vero o falso, gliela possiamo fare a Loris, visto che ancora non si è espresso su questo. Buon pomeriggio ragazzi, l'unica soluzione possibile è Albertini presidente federale e Ancelotti CT.
A me piacerebbe moltissimo. Ancelotti sono convinto che diventerà il CT della nazionale, ma secondo me non nel giro di poco. Secondo me adesso ha ancora voglia di allenare un club, poi tra qualche anno, magari per la prossima spedizione mondiale, potrebbe diventare CT. Mentre Albertini, anch'io avrei voluto che fosse scelto come presidente, anche perché è un uomo che ha respirato tanto calcio, un uomo giovane,
oltre ad essere stato già dirigente, cioè è un uomo, è un dirigente fatto e finito. Io credo di essere l'unico che non vorrebbe Carlo Ancelotti come allenatore, e mi spiego, come CT, e mi spiego meglio. Ritengo Carlo Ancelotti un bravissimo, non metto in dubbio assolutamente le sue qualità, ma ritengo che in un'ottica di rifondazione del calcio italiano, con tutto il rispetto per Carletto, che comunque ormai è una certa età, forse sia il momento di guardare avanti. E il nome, se non va al Milan, è solo uno.
Lo so, Antonietto Conte. Però io lo vedo.
Lo vedi al
pochino,
Milan?
No, penso che lo vedo al Milan molto volentieri. Però lo vedo un pochino più focalizzato sul club in questo momento. Non credo abbia voglia di ripetere l'esperienza nazionale in generale.
Ma ascoltavo, non mi ricordo chi, forse Caressa, una delle poche volte in cui sono stato d'accordo con Caressa in vita mia, lui diceva giustamente: ormai non serve più l'allenatore per la nazionale, serve un gestore di uomini che dia delle idee, E potrebbe esserlo anche part time.
Sì, stavo pensando, in effetti dovresti creare veramente uno staff, però a quel punto, perché quando lui magari non potrebbe fare il selezionatore, vanno in giro per stadi a vedere filmati eccetera, non so, 6-7 persone che dello staff, e poi lui lo assembla a Coverciano quei pochi giorni che si ritrovano. Però sì, potrebbe essere tutto. Il problema è che in questo momento, prima dell'allenatore, dovremmo pensare a qualcuno che sta un pochino più su.
E allora, in virtù di questo, vi faccio una domanda, un nuovo vero o falso. L'Italia, questo fallimento del calcio italiano, della nazionale, è la dimostrazione di quanto un club come il Milan manchi al calcio italiano.
È vero, ne parlavamo proprio ieri sera, nel senso che, tolta la Juve che sta dando ogni tanto qualche giocatore di esperienza internazionale, perché comunque non le vincono le Champions, però le fanno le partite internazionali, però il Milan è scomparso dall'Europa, l'Inter è idem, la Roma ci gioca ma giusto per passare il tempo e raggranellare qualche soldino, il Napoli più o meno pure, i giocatori poi alla fine quelli sono delle grandi squadre. Se poi ti vai a attaccare a 2-3 giocatori di Torino, Fiorentina, eccetera, è ovvio che il risultato poi diventa quello. Il problema è capire a questo punto quanto tempo possiamo avere a disposizione. Beh, perché
sicuramente 4 anni abbiamo intanto per la nazionale
sicuramente. Milan e Inter devono fare abbastanza in fretta.
Sono d'accordo anch'io. Un Milan in declino negli ultimi anni e una nazionale che certamente non ha brillato negli ultimi anni, una cosa un po' di pari passo.
Vado avanti, vai tu Simone.
Dai, c'è uno che possiamo farci due risate, dai. Donnarumma potrà finalmente diplomarsi, vero o falso?
Falso.
No.
Perché bisogna pensare al nuovo contratto, quello del nuovo club.
No, nuovo club no. Dici? No, per me no, per me rimane.
Potrebbe la bastonata finale. La bastonata finale.
No, però guarda, addirittura potrei dirti che trovo più probabile un rinnovo / adeguamento piuttosto che un cambio di
ancora.
Però lo trovo più probabile quello che un cambio di squadra.
Passaggio a 7 milioni?
Ma sì, tanto ne abbiamo da buttare.
Ce la fa a diplomarsi, non ha nemmeno impegni per quest'estate dal lato sportivo, perciò.
Ce ne sono i tre soliti vero e falso di Donato Bocca di Fuoco, bellissimo, che ce li fa sempre. La prossima estate Montella potrebbe diventare il nuovo allenatore della nazionale?
Ah, stiamo scherzando?
Che è un falso, credo.
Ma che falso, ma ragazzi, vabbè che se l'ho diventato Mister Ventura, sì, lo può diventare anche Montella.
Ma io ho detto ieri, mi pare, che guardando gli tanti esterni che abbiamo in rosa e il modulo 4-3-3 potrebbe essere adatto, magari Montella non potrebbe far così male sulla panchina della nazionale.
Beh,
vabbè, io non mi
anche
esprimo.
Anche perché peggio di così, ragazzi. Perché diciamolo, peggio di una nazionale che non va ai mondiali, cosa c'è?
Niente, semplicemente niente.
Cioè,
oppure
ci sono andati Panama, l'Arabia Saudita, l'Egitto,
il Marocco,
a proposito, ti faccio il vero o falso, abbandoniamo il secondo Donato e poi lo riprendiamo. C'è il vero o falso di Giuseppe Marino che ci dice: è il momento più basso in assoluto del calcio italiano, calciopoli a parte, considerando anche i nostri due ultimi mondiali?
Se è calciopoli a parte, sì, nel senso che per me calciopoli è il momento più imbarazzante della storia del calcio italiano. Dopo quello sì, è sicuramente il momento più basso, più in barra, più... è la sconfitta di tutto.
Per me va anche oltre calciopoli.
È la sconfitta di tutto.
Sì, assolutamente, molto molto peggio anche degli ultimi due mondiali fallimentari, non esserci nemmeno arrivati è ancora molto molto peggio.
Torniamo a Donato. Bonucci ha ritrovato se stesso? Abbiamo già risposto, più o meno.
Vero. Mi è piaciuto l'atteggiamento anche iniziale, quando sentiva dolore al ginocchio, ma è rimasto in campo, non ha mollato.
Anche quando ha lanciato via la maschera, esatto. Insomma, si vedeva che aveva voglia e fame di voglia di portare avanti questa nazionale e di provare ad esserne leader anche lui.
Vero o falso, secco?
Anche perché, scusami, adesso il leader sarà lui.
Beh, quasi senza, sicuramente.
Anzi. Senza Buffon, senza il blocco Juve, non
forse
vedo nessun altro.
Con Chiellini, perché penso che qualche anno lo faccia ancora.
Cioè, ci dobbiamo portare ancora sto.
Mi sa di sì, perché lui l'addio non l'ha annunciato.
Ma basta, ragazzi, ma basta. Andiamo avanti.
Vero o falso secco, allora? Ventura ha finito la propria carriera da allenatore?
Sì, vero.
Verissimo.
Vero. Ma guarda, in primis per l'età, perché non è più un giovanotto, e poi adesso, senza massacrare Ventura, nel senso che sicuramente ha sbagliato, è in dubbio, ma voglio dire, comunque sai, verrai, già avrà un'onta difficilmente cancellabile, perché lui verrà ricordato da tutti come l'allenatore, il CT che non ha portato l'Italia ai mondiali, e invece lui col Torino, col Bari, aveva fatto cose buone.
Beh, ma al di là di questo, forse a parte la parentesi del Torino, non mi pare che abbia fatto questa carriera.
Vabbè, col Bari, attenzione,
è stato promosso in A.
No, però col Bari, diciamo che aveva fatto bene.
Sì, quello sì.
Però io non avrei messo sulla panchina della nazionale un CT che la cosa più alta che ha fatto è stata portare il Bari in A, una ottima certo, stagione col Torino.
Certo. Però voglio dire, per me sì, non è l'unico colpevole, no, dopo ne parleremo.
A proposito, Francesco Marinetti scrive: piccola consolazione, abbiamo in rosa il futuro capitano dell'Italia. Chi potrebbe è? Essere.
Chi è?
Chi è? Il nostro attuale Bonucci. Capitano.
Ah, ok.
Julio Zapata: Jorginho ieri migliore degli azzurri, vero o falso?
Uno dei migliori, vero, mi è piaciuto molto, più che altro perché era una poveraccia, era un pesce fuori d'acqua e ha fatto il possibile, giocando come nel Napoli, però purtroppo mancavano gli...
Allora, aggiungo, così rispondiamo anche, inspiegabile che Jorginho sia stato escluso finora, vero o falso?
Bravo,
vi faccio un vero o falso a proposito di Jorginho. Secondo voi è stato schierato titolare solo per poterlo riutilizzare in Italia con la nazionale italiana?
Sì, per me.
Dici?
Sì.
Cioè, ci siamo nel caso
no,
giocato?
No, non solo per quello, però l'ha messo, ha detto io nel dubbio lo metto. Sai cosa? Secondo me ogni scelta legata all'ultima partita è stato frutto di una confusione totale. Se noti, anche quando doveva fare il cambio, le sostituzioni era in difficoltà. Non sapeva bene cosa fare. E questo si è, l'abbiamo visto noi. Basti vedere la reazione di
De Rossi.
Di De Rossi, che giustamente grande professionista, non tanto per la reazione quanto perché quando poi gli hanno detto devi andare, lui è andato a scaldarsi. Comunque, prego.
Vi faccio il vero falso, perché è un pensiero che ogni tanto giro
nell'etere,
sì, di liutaio rossonero. Chi come me non è poi così triste perché hanno il cuore nella testa e la testa solamente il Milan ed è contento che i nostri ragazzi non si rompano in nazionale, è veramente una brutta persona.
Non ho capito.
Nel senso che pensare che comunque il Milan venga addirittura prima della nazionale è una cosa buona o sbagliata.
Ma riferito a Bonucci?
No, in generale. Nel senso che prima viene comunque il Milan.
Certo, per me viene prima il Milan, per me, so che è sbagliato, però per me viene prima il Milan, però ti dico anche che vedere l'Italia che non va ai mondiali per me è un enorme dispiacere.
Sì, totalmente d'accordo, anche per me prima viene il Milan, però una nazionale che non va al mondiale sempre ti lascia grande amarezza.
Darmiani e Candreva imbarazzanti, vero o falso?
Secondo me è vero, soprattutto Candreva.
Io non voglio giudicare i singoli. Non voglio giudicare i singoli, anche perché non hai fatto un gol in 180 minuti alla Svezia, non salvi nessuno.
Infatti è strano anche le pagelle, sinceramente mi aspettavo anche voti più bassi, perché comunque non fare un gol in 180 minuti alla Svezia.
Cioè, non voglio colpevolizzare il singolo, insomma, è tutto un insieme di movimenti di calcio che non va.
Ah, c'è una domanda che più che davvero falsa sarebbe da analizzare, di Federico Gavazza. Ciao Federico.
Ciao Fefigno.
L'eliminazione dell'Italia colpirà negativamente il Milan.
Perché?
Esatto, sarebbe più da analizzare, nel senso, l'eliminazione dell'Italia può portare qualcosa di negativo al Milan?
Ma secondo me
non lo so,
non molto. Forse potrebbe portare qualcosa di negativo alla Juve, visto che comunque ci sono più uomini della Juve.
Anche Donato Bocca di Fuoco ha detto viene nettamente prima il Milan.
Beh, credo che comunque tanti potrebbero barattare le vittorie, però i mondiali sono i mondiali, cioè faccio veramente fatica a pensare a qualcosa di peggio di non andare ai mondiali, sinceramente, di Milan.
Vado avanti con altri vero o falso, sì. Ventura non è l'unico colpevole.
Vabbè, è verissimo questo, anzi è uno dei quasi degli ultimi.
Sì, è vero, perché non è l'ultimo colpevole, però anche lui ha le sue colpe.
Infatti il vero o falso dopo diceva sì, ma Ventura ha sbagliato tantissimo.
Quello è poco ma sicuro.
Cosa non ti è piaciuto, mister? Ieri, parlando, cercando di vederla tatticamente, poi magari se riusciamo nel talk contattiamo anche mister Bottoni,
sì,
con cui fare due chiacchiere.
Ma sinceramente, beh, l'idea di gioco non era il massimo della vita, nel senso che abbiamo tentato di andare sul fondo e crossare per Immobile, che è alto 1,80 m circa, e i due difensori centrali, tre addirittura con Lustig, sono sulla media dell'1,90 comodo, e quindi era un pochino complicato. Abbiamo deciso di andare sul fondo per crossare alto e non magari di andare sul fondo per crossare basso, quindi magari mettere un esterno tipo Insigne che poteva andare sul fondo in una maniera diversa rispetto a quello che può arrivarci con Darmian. Non lo so, la partita di ieri è stata un po' monotematica, nel senso che è stata un film praticamente tutto uguale tranne i 10 minuti finali di primo tempo e un po' l'arrembaggio finale. Non mi è piaciuta la gestione dei cambi, sinceramente, ma appunto ne parlavamo fuori onda. La difesa 3 ha poco da far vedere quando c'hai da attaccare e ti serve veramente molto poco. Una cosa non mi è piaciuto, l'inserimento di Belotti fatto giocare al posto di Gabbiadini. Sinceramente non ho capito la posizione uno dietro l'altro di Immobile e di Belotti, perché ci può stare come idea tattica, ma non fatta con Belotti. Per il resto i gravi errori erano stati fatti a monte un mese, due mesi fa, quando si è tentato di giocare un 4-2-4 praticamente senza senso, dati i due centrali di metà campo.
A proposito di sostituzioni, cioè, francamente non ho capito l'ultima, pur quanto non mi dispiace Bernardeschi, ma non ho capito perché mettere Bernardeschi e non Insigne. E poi volevo chiedere al mister se ha capito la posizione in cui al finale ha giocato Bernardeschi.
Ne abbiamo parlato, mister, ieri di questa cosa, proprio non si è ben...
Ad minchiam, paragonato, sì. Non lo so, più o meno. Ha giocato una specie di trequartista di centro-sinistra, perché poi molto largo c'era il Shaarawy che a sua volta stringeva per far passare alle spalle anche Chiellini, quindi lo spazio era veramente poco, quindi a quel punto non aveva moltissimo senso mettere Bernardeschi per farlo incastrare lì, tanto che ha giocato molto più indietro rispetto a dove gioca abitualmente.
Intanto vi lancio altro vero o falso: Maldini è l'uomo, sì, giusto da cui ripartire.
No,
falso?
Sì, è falso, ma non tanto per le qualità di Maldini, che potrebbe avere tantissime qualità, ma non basta. Non è l'unico uomo, cioè nel senso non serve un uomo forte, ma serve uno staff, ne parlavamo anche questo fuori onda, ne servono almeno 3 o 4 comodi di gente di quel livello.
Io sinceramente Maldini lo prenderei per il Milan, perché un uomo del genere, un capitano, un simbolo del genere, lo metterei in un ruolo nella nostra società.
Se lui volesse, purtroppo. Vabbè, mamma mia, quanto è difficile oggi, ragazzi. Per me è difficile, so che magari sbaglio, ma per me è così. E le battute sull'IKEA non fanno assolutamente ridere.
Diciamo che la prima sì, la seconda anche, la terza forse ha anche stufato. Però la Svezia non è che ci regala tantissimi spunti di far battute, quindi più o meno quelli sono.
Ve ne lancio un'altra serie invece. Non aver schierato Insigne nella partita decisiva è da condanna penale.
Sì, Sì, ma non tanto per Insigne in sé, ma perché hai deciso di tua volontà di tenere fuori un simbolo, cioè il giocatore con maggior talento, abbiamo deciso di lasciarlo fuori. E tanto per mettere in campo un Gabbiadini che, con tutto l'onesto valore che può avere Gabbiadini, ma sinceramente ne abbiamo più o meno perso le tracce, e soprattutto in nazionale, si è messo a giocare dopo mesi e mesi che non vedeva l'azzurro, e ha fatto anche discretamente bene i primi 15-20 minuti, poi è scomparso dal campo. Però a quel punto perché non mettere Insigne? Non lo so, non ha avuto molto senso.
Insigne come il Shaarawy, perché anche il Faraone sta attraversando un ottimo momento di forma. Io avrei l'ha messo dimostrato anche lui, esatto.
Tra l'altro per me è successo qualcosina con Insigne, perché
troppo strano.
Sì, troppo strano.
Bah, sì, però ti giochi la carriera per andare... Allora sei due volte scemo. Cioè non ti giochi la carriera per andare contro...
Lo so. Infatti di solito tendenzialmente gli allenatori non sono autolesionisti. Cioè io, sinceramente, di allenatori autolesionisti ne conosco veramente pochi. Perché quello che fanno di solito lo fanno perché credono in quello che fanno. Poi, giusto o sbagliato che sia, non vanno contro il proprio obiettivo.
Certo.
Se l'obiettivo di Ventura era di passare... Andare contro per fare una specie di ripicca era veramente, veramente illogico. Quindi non so cosa sia successo. Beh, Marco Mocio scrive: troppo difficile copiare un modello come quello tedesco per rifondare, vero o falso?
Non so come rispondere.
Per me è vero.
No, nel senso, quindi è troppo difficile?
Perché non abbiamo voglia.
Beh,
non per altro. Perché non è così complicato.
Beh, allora hanno scelto anche l'uomo giusto, che è stato Oliver Bierhoff, è stato uno dei fautori del nuovo ciclo tedesco. E scegliamo gli uomini giusti e ripartiamo.
Per noi è molto più facile dire ci sono troppi stranieri, mettiamo una limitazione, così non facciamo niente.
Che cazzata, ragazzi, sono andato a vedere i dati, in Premier League ci sono più stranieri che in Serie A, in altri campionati ci sono più stranieri che in Serie A, ma basta prenderci per il culo, basta prenderci per i fondelli, basta. Perché? Perché si ha paura di rifondare, ma no. E mi dispiace perché i ragazzini, noi l'abbiamo avuto la fortuna di viverlo, di vivere una vittoria dei mondiali, si finiva la scuola e non si vedeva l'ora di iniziare a vedere i mondiali, invece i ragazzini quest'anno non lo so che sono sciocchezze. Perché
no, anzi.
No, ma nel senso, il calcio, ci sono cose più gravi, ho letto già i moralisti, i soloni della morale che dicono chi se ne frega, ce ne faremo meno di rinunciare ai mondiali e tutto.
Ma a parte che...
Ma certo,
no.
Ma certo.
Guardati le cifre che veniamo a perdere come stato...
Sì, tra
sono
l'altro.
Cifre
ma
paurose.
Io poi non lo dico per i mondiali. In realtà tutti quelli che fanno le morali, tipo il calcio non ci si rimane male per il calcio non è una cosa seria, eccetera, eccetera. Intanto ogni emozione, che sia anche per un PC o per una fotografia o per un microfono bellissimo, ogni emozione va rispettata. Punto uno. Punto due, ci si fa un autogol così, perché si va a uccidere anche il bello del calcio, perché il bello del calcio sono proprio le emozioni, no? È una cosa che fa anche crescere, è formativo, perché inizia a imparare che nella vita ci sono le sconfitte da ragazzino, eccetera, eccetera. Quei soloni che fanno le morali, invece, non solo condannano il calcio dal principio, quando c'è un qualcosa di bello lo condannano maggiormente, al posto di dire ah vabbè, vedi che però nel calcio c'è qualcosa di bello, le emozioni, la passione, lo stare uniti. No, ho letto morali, ho letto una valanga di stronzate. Oh, prego.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Io
non c'è più musica. Ecco, è tornata.
È tornata.
Io ho 22 anni di mondiali, non ne ho vissuti tantissimi, però le emozioni che mi ha dato ogni singolo mondiale che ho vissuto è stata un'emozione indescrivibile, e pensare che quest'estate non potrò viverla mi rende molto, molto malinconico.
No, ti posso assicurare che allenando i ragazzi da 9 anni, e sono una media dai 10 ai 16 anni, quando vedono giocare o quando sentono avvicinarsi a una partita la vivono in maniera completamente diversa rispetto che quando non c'è niente da fare, perché comunque sono ragazze che vivono di calcio, come vivevamo noi di calcio quando avevamo la loro età. Cioè, non possiamo togliergli quello a dei ragazzi che comunque è il loro sfogo. Quando vado all'allenamento e ci sono dei ragazzi che magari hanno fatto 8 o 9 ore di scuola tra recuperi eccetera, come fai a dirgli qualcosa di male? Li fai sfogare. Il calcio è, per tanti ragazzi è lo sfogo, è il divertimento. Togliergli anche quello è una cosa veramente orrenda. Va bene, andiamo avanti. Julio Zapata: la mancata qualificazione può avere un impatto negativo sui giocatori nazionali della rosa del Milan in questa stagione, includendo che sì. Nel senso che potrebbe tirare i remi in barca perché non c'è il mondiale?
Ma mi auguro di no. Cioè, mi auguro che non, mi auguro che ci sia, cioè, che si voglia bene al club in cui si gioca, anche se no, ragazzi, se no, di cosa stiamo parlando? Di quale sport stiamo parlando? Del fatto che indossi una maglia e non dai tutto per quella maglia? Boh.
No, per me no, assolutamente no. A proposito, mi aggancio a ciò. È vero o falso che abbiamo giocatori che nei club danno il 200% e i nazionali invece giocano al 40%? Secondo voi i club influenzano la prestazione dei loro giocatori invitandoli a preservarsi? No, per me è assolutamente falso. Guardate le reazioni che hanno avuto i giocatori, non si sono preservati. Assolutamente no. Magari si preservano nell'amichevole a marzo contro una nazionale indegna, allora sì, lì magari si preservano. Quando mancano 3 mesi alla fine del campionato e stanno giocando un'amichevole che non serve assolutamente a nulla. Nelle partite di qualificazione o da dentro e fuori non si preservano mai.
Sì, concordo. Poi secondo me è anche irrealistico pensare che un club dica a un giocatore di preservarsi quando gioca in nazionale. Perché vestire la maglia della nazionale è un onore, un privilegio e un orgoglio per qualsiasi giocatore.
Pietro: peggio di una nazionale che non va ai mondiali c'è Istanbul.
No, per me il Milan, le sconfitte pesanti del Milan sono molto peggio, sempre, per me. Però sto dicendo, per una nazionale non raggiungere l'obiettivo di arrivare ai mondiali, quindi l'obiettivo minimo, l'obiettivo di andare a partecipare alla competizione, non vedo un fallimento più grosso, faccio fatica a immaginarmi un fallimento più grosso di questo.
Quella di Istanbul è stata veramente una mazzata.
Ma per me anche la sconfitta del derby, cioè per me ogni cosa del Milan, nel senso, per me, io per esempio il derby lo vivo malissimo, per me le sconfitte del derby sono brutte. È chiaro che nella sua esclusività, nella sua enormità, questa è bella, bella tosta. No, e poi ha ragione Mr. Cristau che ieri mi diceva: noi non ce ne stiamo rendendo conto, ce ne renderemo conto quest'estate quando tutti saranno a fare la grigliatina, saranno a mangiare la pizza con gli amici, a vedere come gioca bene la Svezia. Noi saremo a Radio Rossonera probabilmente seduti per terra a giocare a domino.
No, il discorso è che ovviamente probabilmente ognuno di noi potrebbe dare molto più fastidio a una sconfitta del Milan. Però quello che bisogna analizzare è che se il movimento italiano, come è successo ieri sera, subisce una batosta del genere, proprio il Milan anche in sé va a ricaderne e va a peggiorare. Se le cose vanno male in Italia, vanno male anche per il Milan. Viene sicuramente prima il Milan per tanti tifosi, però se per esempio c'è un campionato a 20 squadre dove ci sono 50-60 giocatori che non sono di categoria e il Milan gioca in quel campionato, anche la qualità della rosa del Milan ne risente. Se ci sono dei giocatori del vivaio del Milan che sono mal allenati, ne risente anche il Milan. Ci sono delle cose che di sistema che una società, a prescindere dai risultati sportivi, poi ne va a risentire e dobbiamo farci delle domande.
Scusami se...
Vai.
Ah, quindi Ballack...
Sì, simpaticissimo.
Prima il Pray for Italy, ma l'ha cancellato. Poi ha messo la bandiera di Germania con scritto World Champion Now e poi sotto ha messo Italy Sweden, Italy Sue, Italy Out.
D'altronde quando perdi e perdi male in casa la semifinale e soprattutto perdi da favorito, questo ti rimane dentro probabilmente per tutta la vita.
Sì, ma così fai la figura del rosicone.
E fai la figura del rosicone.
Va bene. Allora sapremo chi non ti fa assolutamente.
Beh, ma quello è scontato anche al di là di Ballack.
Qualcuno che ti fa per quelli lì.
Beh, io. nel senso che la Germania, no, no, adesso no, però in generale devo dire che è un calcio che ha attraversato una lunga crisi ed è adesso ha potuto rifondarsi facendo una squadra di ottimi giocatori che mi piace, che mi piace molto come gioca, e quindi ben venga.
È arrivato un altro Gattieri
che
prova ad abbassarsi.
Però adesso che si abbasserà, voi non lo vedete perché vabbè, vai, vai.
Tendenzialmente Ballack lo capisco, nel senso che così loro si sono garantiti perlomeno l'accesso alla finale, visto che di solito sbattono contro di noi. Ci sono tanti, sì, un peso. Che
beh,
di
ma
solito...
che poi ci hanno già fatto fuori l'anno,
sì,
scusami.
Agli europei.
Una volta solo. Di, sì, solito arrivano contro di noi e la corsa si ferma. Stavolta dici, beh, nel dubbio li mettiamo fuori, quindi già loro sono praticamente in semifinale. Così, senza colpo ferire, sono già in semifinale.
Però hanno fatto, ha fatto la figura del Pirlo.
Sostanzialmente sì.
Non vedo altro modo per definirlo.
No, sì, sostanzialmente sì, però per un tedesco non avere l'Italia lungo il cammino è un vantaggio enorme. Di solito con noi escono.
Pensavo per un tedesco fare la figura del... Ah, ecco, anche perché abbiamo gli amici tedeschi che ci sono venuti a trovare. In realtà è italiano, Marco. È italiano di origine... O meglio, no, italiano.
E lui è italiano, lei no.
Cercate di capire anche noi, nel senso che è fastidioso comunque leggere l'ironia di Ballack. Ma Ballack, tra l'altro, cosa fa adesso?
Di lavoro? Boh. A parte Ballack.
Secondo me Ballack.
Non fa il commentatore.
Potrebbe fare il commentatore.
Sicuro, sì, sicuro, anche perché non vedo cos'altro possa fare nella sua vita.
Fortissimo da calciatore, però.
Intanto, ma certo, ma proprio perché è un giocatore che io reputavo fortissimo. Mi spiace che abbia ste cadute di stile. Cioè, vabbè. Intanto, ne approfittiamo per fare i complimenti perché Riccardo Rodriguez intanto viene definito in Svizzera miglior terzino di sempre della Svizzera.
Cazzo, 25 anni, direi che ha fatto in fretta.
Non è Licht Coso?
No, non è Licht Coso. Non solo non è Licht Coso, ma è bene dirlo perché ci si dimentica tante volte. Ma Riccardo Rodriguez, che molti ironizzano, è giudicato un salvatore della patria.
Beh sì, giustissimo, ha segnato il rigore decisivo all'andata, ha fatto un salvataggio miracoloso al ritorno.
Abbiamo dei vero o falso nuovi, mister?
Yes, vai. Andiamo avanti. Allora, la difesa a 3 nel doppio spareggio con la Svezia ha contribuito ad affondare l'Italia?
No, non do la colpa al modulo, io non do mai le colpe unicamente al modulo, come non le do nemmeno col Milan, quindi figurati. Raga, non è che per la difesa a 3 non abbiamo fatto un gol alla Svezia.
No, assolutamente no.
È quello lì il punto, se non fai un gol alla Svezia giusto che vai a casa.
Altro vero o falso, delusi dell'atteggiamento di Ventura nel post partita? Vero o falso?
No, falso, era un uomo distrutto. Cosa deve fare? Cioè era in lacrime, raga.
Io mi sono sorpreso che non abbia rassegnato le dimissioni all'istante e che continui a non farlo adesso.
Ma ha ragione, ragazzi, ha ragione. Cioè, lui ha un contratto con l'Italia. Prima ci si parla, non ha ancora parlato, prima si parla con chi di dovere e poi si fa gli accordi economici, perché ora va bene ma c'è un lavoro. Vogliamo discutere che meriti o meno quei soldi, lo discuteremo a vita. Ma se il problema sta alla base, sta nel fatto che gli ha fatto un contratto da 1,6 milioni.
Tra l'altro.
È quello il problema, non il problema che poi lui pretenda una buona uscita. Quella è la legge italiana, i regolamenti, non c'è niente di male. Poi, chiaro, potremmo aprire un altro discorso sul fatto che Prandelli ha lasciato...
Però Prandelli ha lasciato perché mezz'ora dopo, dalla fine della partita, è arrivato Abete e ha detto «Io mi dimetto, dimettiti anche tu». Ieri sera non credo che Carlo Tavecchi abbia detto ciò, anzi, quindi perché deve farlo solo lui?
Ma ha ragione, anche perché sennò passerebbe lui come unico e solo colpevole.
Esatto.
Lo è, ma lo è insieme a tutti.
Ci dimettiamo tutti, ok, solo io, e ci smeno anche i soldi, forse no.
Sto con te, misto.
Beh, ma a mio avviso non ha senso continuare con lui, cioè io...
No, ma quello è... Ma
comunque...
Ma non si continuerà con lui. Cioè non c'è ombra di dubbio.
Lui vuole soltanto andare a discutere
la parte economica.
Yes. Akira ci scrive: non ha messo insegne per servilismo verso la BBC, vero o falso?
Perché?
Nel senso che più o meno la BBC ha fatto formazione, modulo, tattica nelle ultime partite e ha deciso il no di Insigne.
Vista la reazione di De Rossi, che era uno dei senatori di questa nazionale,
no.
Non mi sembrava, nel senso anche De Rossi voleva voleva dentro Insigne. Quindi no, per me è falso. Per voi?
Posso dirvi una
aspetta,
cosa?
Aspetta, prima vero o falso?
Concordo con te, falso.
Vai, vai, dici.
Una cosa anche un po' pesante sulla BBC, vi chiedo se secondo voi ha fatto il suo tempo e ha finito il suo ciclo a Cardiff.
Beh, secondo me più che a Cardiff ha finito il suo ciclo in generale. C'hanno 40 anni
la
tutti.
La carta d'identità ha finito, sì.
Cioè, c'hanno 30 quanti ne ha Buffon? 40?
40
sì.
Barzagli?
37-38.
Ma raga, ma veramente Barzagli ha 38 anni? No, aspetta. Ma è impossibile, mister, ne aveva 36, dai.
Vado a vedere, però.
No, ragazzi, mi sto sentendo
forse
male.
Forse è dell'81.
È un 83, sembra.
Ah, è giovane.
No, 81 Barzagli.
81.
Ah. Eh no, allora era giovane.
Sì, 36. 36
anni. 36 anni.
A cioè, maggio fai 36.
Quindi per rispondere a Loris, Buffon ha 40 anni, Barzagli ne ha 36, Chiellini ne ha 34, 33. Bonucci ne ha 31, insomma.
Io avrei cambiato prima di questa partita con la nel senso per la nazionale. Non avrei continuato a fare una difesa a 3 per privilegiare una BBC che a mio avviso aveva fatto il suo tempo. Avrei cambiato il sistema di gioco, però questa è un'altra storia.
Per dirla la buffa.
Allora, a parte che ha parlato Malagò e ha detto non posso commissariare la FIGC perché non ho i mezzi per farlo, però fossi in Tavecchio mi dimetterei. E Gabriele ci scrive: Tavecchio darà le dimissioni? Vero o falso?
Dai, non mi fate rispondere a me questa domanda.
Per me dà le dimissioni, più che altro perché gli saranno imposte.
Quello può essere, che gli siano imposte può essere.
Se nessuno diceva niente non le dava.
Anche secondo me. Ma non so, secondo voi si sono resi conto dello sfracello combinato o no?
Forse come hai detto te ci renderemo conto.
No, ma loro si sono resi conto di quello che hanno combinato? Non lo so.
Non so neanch'io. Forse di sicuro più avanti con l'inizio del mondiale se ne renderanno conto. Ora non lo so. I loro bei soldini comunque li prendono. Perciò
guarda, le motivazioni che Tavecchio ha dato prima della partita sul fatto se si sarebbe dimesso o no in caso di mancata qualificazione era che lui lavorava a prescindere dal risultato sportivo, per il fatto che comunque ha risanato i conti, sta lavorando per rilanciare il movimento, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che poi siamo andati a vedere le cifre che l'Italia, Federazione Italiana, perde tra sponsor, mancata partecipazione, gettone dato dalla FIFA, presenza ai gironi, qualificazione, eccetera, 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 e praticamente va in perdita in maniera negativa.
Vi leggo un tweet. Sì. Xavier Iacobelli, che ieri già abbiamo sentito molto molto deciso, dice: sono trascorse 14 ore dalla finale d'Italia-Svezia. Tavecchio è ancora il presidente della Federcalcio, Ventura è ancora il CT della nazionale, è già passato troppo tempo.
E passerà, perché Tavecchio ha detto che parla soltanto domani, dopo la riunione di FIGC, quindi...
Ha ragione, ha ragione. Poi a proposito di tweet, se mi consenti l'assist, la FIGC annuncia già un'amichevole a marzo a Wembley contro l'Inghilterra
e un'altra contro l'Argentina, pronti.
Com'è da prendere una cosa del genere subito dopo una delusione così cocente?
Che faremo da sparring partner, no?
Sì, faremo da squadra del giovedì per chi si deve allenare, in pratica faremo da i ragazzi che allenano la prima squadra.
Non ce la posso fare io.
Matteo Papero ci scrive: avere Rugani, Belotti, Spinazzola, Gagliardini, Romagnoli, Conti, Caldara, Berardi e Bernardeschi con 50-60 partite di meno in Serie A è colpa della federazione?
Non ho capito.
Cioè, con tutti questi giovani, più o meno i più talentuosi all'incirca, fatti i nomi, ma con solo 50-60 partite di media in Serie A a testa, è una colpa della federazione? Di che giovani di questo livello hanno soltanto così poche partite a quell'età?
È colpa di un modus operandi generale. Questa è la mia risposta.
Anche a me verrebbe da dire di no. Se non hanno fatto così tante presenze nei club, bisognerà cercare la risposta dai club, non tanto dalla nazionale.
Servirebbero le seconde squadre come ci sono in Spagna e in Germania?
Sì. Io sono pro seconde squadre, secondo me può essere un progetto interessante, una squadra intermedia tra l'Under 21 e la squadra B, sì.
Loris?
Ma sì, secondo me potrebbero fare bene, però anche considerando le squadre primavera, cioè, punterei ancora maggiormente su quelle.
Due vero falso in uno, perché ne recupero uno di prima, ovvero dai. Che Jorginho, visto che è stato titolare in una squadra che ha perso, potrebbe subire il contraccolpo psicologico contro di noi, e se la delusione di Insigne può agevolarci durante Napoli-Milan. Quindi se i due giocatori di ieri del Napoli, il loro contraccolpo può agevolare il Milan.
Ma secondo me, essendo comunque una partita importante sia per loro che per noi, gli stimoli li trovi sempre, certe cose magari le lasci momentaneamente da parte.
Sì, anche per me.
Anche per me.
Cioè, tornare da papà Sarri, per me sono strafelici. E tra l'altro uno dei due è bello fresco anche.
Tornare con un ordine tattico.
La nazionale 2014 era più scarsa della nazionale 2018, vero o falso? Quella dei mondiali in Brasile.
Cosa abbiamo fatto quell'anno?
Siamo usciti
con
Nuova Zelanda, Uruguay.
No, con Uruguay, Inghilterra e Costa Rica.
E Costa Rica, giusto. Nuova Zelanda era ancora
2010. Prandelli.
Ce l'aveva Prandelli.
Ah, scusa, con chi siamo usciti?
Con questi. Abbiamo perso
Uruguay, Inghilterra e Costa Rica. Abbiamo vinto la prima con l'Inghilterra.
Con gol di Balotelli.
Esatto. Il 23 giugno siamo usciti con l'Uruguay.
Sì, abbiamo perso con l'Uruguay gol di Godin. E col Costa Rica
ed era colpa
anche,
di Balotelli
col Costa Rica.
Sì, ed era colpa di Balotelli.
Allora,
per me era più scarsa quella ed era più scarsa soprattutto quella di due anni fa.
Vediamo se troviamo quella rosa, così l'analizziamo. Italia, Italia, Italia.
Però c'era una BBC più giovane?
Quattro anni fa, sicuramente. Erano tutti più giovani. C'era addirittura Andrea Pirlo.
C'era anche un esordiente
Buffon, De Sciglio, Chiellini, Darmian, Thiago Motta, Candreva, Abate, Marchisio, Balotelli, Cassano, Cerci, Sirigu, Perin, Aquilani, Barzagli, De Rossi, Immobile, Parolo, Bonucci, Paletta, Pirlo, Insigne, Verratti. No, era più forte questa, secondo me. Quella dei tempi.
Quella del 2014? Sì, semplicemente perché gli stessi giocatori
Pirlo.
Che ci sono adesso
4 anni in meno.
E ora hanno 4 anni in meno.
Poi c'era Pirlo,
seconde linee forse erano messe un pochino meglio adesso, perché lì c'erano delle seconde linee inguardabili. Però sì,
forse qualcosina in più in attacco.
Avevamo anche un allenatore, tra l'altro. Non un eccellente allenatore, però un discreto allenatore, sì. Una qualunque persona un po' furba adotterebbe lo stesso comportamento di Ventura riguardo alla liquidazione, vero o falso?
Vero, quello che ho detto prima. Contando
che 1,6 più o meno ne ha presi la metà, perché deve rinunciare a 700-800 mila euro?
Ma certo.
Allora, andiamo avanti.
Che fatica oggi.
Tra l'altro, non so se avete visto la foto dello spogliatoio della Svezia, vi faccio questa domanda, vero o falso? Abbiamo perso perché i nostri giocatori erano nello spogliatoio dei perdenti e gli svedesi nel nostro spogliatoio. È vero.
Vero.
La Svezia era nello spogliatoio del Milan.
Sì, spero che non ce l'abbiano disfatto.
Sì, tra l'altro. Andiamo avanti. Vediamo un po', ci sono un po' di domande, ma queste le possiamo tranquillamente leggere.
Anche perché stiamo
uomo.
Già arrivando in chiusura.
Sì, allora. Jorginho è meglio di Verratti, vero o falso?
Secondo me sono due giocatori diversi, nel senso che mi spiego, io vedo un centrocampo anche con loro due insieme, con Jorginho in cabina di regia più basso e Verratti quasi come mezzala. Bisogna capire chi sarà il terzo uomo di un eventuale centrocampo, perché io in questo momento non ne vedo, fatico a vederne uno.
Due domande sulla parte di federazione, ovvero una era: perché i vari Baggio e Sacchi messi in ruolo di supervisor dei settori giovanili federali sono stati accantonati?
Vabbè, perché Sacchi c'ha 102 anni, con tutto il rispetto, e poi ha avuto anche problemi di in un certo senso di salute. Lui ha sofferto molto di stress. E poi l'altro chi era?
Roby Baggio.
A Baggio cosa aveva fatto? Non mi ricordo nemmeno, guardo onestamente.
Ma se prendiamo delle figurine per fargli fare la figurina, tempo 2-3 mesi, si scocciano e se ne vanno, come ha fatto per esempio Rivera, come fa Baggio, come non accetterebbe di fare probabilmente Maldini. A loro non interessa mettere la faccia, hanno delle idee, vorrebbero più o meno lavorarci su. Allora, andiamo avanti, perché c'era una domanda che ve la volevo girare come vero o falso.
Vai.
Però la devo andare a trovare perché è un po' giù. Allora, eccola qua. Si potrebbe tornare all'antico, ovvero un allenatore proveniente dalla federazione?
Cosa vuol dire?
Cioè crearsi gli allenatori a Coverciano, come è stato sempre con i selezionatori prima di Sacchi. Cioè, se il mondo è andato un pochino avanti, forse
no,
complicato.
Io dico falso, nel senso che io anzi vedo un processo inverso, cioè vedo, come dicevamo prima, addirittura quasi un allenatore part-time, qualcuno che sia già e che sia in grado di gestire la nazionale anche.
Esatto, anch'io preferirei, come dice il direttore, un allenatore part-time.
A me piacerebbe avere un buonissimo allenatore, quello sì, però davvero avere almeno... Non vorrei esagerare e dire 10 persone, però almeno 6 o 7 persone che veramente fanno un lavoro esagerato durante l'anno, quello sì.
Quindi lo staff, quello che dicevamo prima.
Sì. Tanti mister Bottoni, per esempio, da un certo punto di vista.
Mister Bottoni che se riusciamo proviamo a sentire oggi durante il talk.
Sì, 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 assolutamente sì. Più o meno li abbiamo finiti, vado a prendere gli ultimi arrivati, ovvero...
Vi lancio io l'ultimo,
sì.
Siamo alla fine. Siete pronti? Il Milan sarà vittima sacrificale al San Paolo.
Dai, cioè, siamo a lunedì.
Vero o falso?
Cioè, siamo martedì. Falso.
Difficile dirlo, però secondo me qualcosa di buono potremo anche riuscire a fare.
Io dico falso, e non spiego il motivo, ma dico falso. Con questo siamo arrivati in chiusura di Vero o Falso, la prima trasmissione fuori dai mondiali, da esclusi.
Mamma mia.
Adesso avremo la nuova rassegna stampa, 12° uomo, poi avremo Edoardo Maturo con sì. Papà Van Basten e altri supereroi e poi il talk, con un talk ovviamente incentrato ancora sull'analisi di questa...
Disfatta
di questo dramma sportivo.
Però mi dicevi prima pieno di opinioni.
Pieno di ospiti, pieno di opinioni. Sal non lo sa ancora. Io fossi in te iniziare a tremare, perché tra poco devi fare un super lavoro. 3, 2, 1, mandaci la sigla.
Su Radio Rossonera.